Continuiamo questa nostra riflessione d'avvento sulla passione. Abbiamo anche un po' capito la ragione per cui, caso la provvidenza ha voluto così, però c'è un senso, tenere insieme uniti i misteri della fede, cioè che c'è un tutto. E guardate, ormai sono diversi anni, quest'anno faccio io 55 nel 2020, e quindi da un po', facciamo 35-40 anni che medito la parola, 35, però è interessante vedere come poi tutto si lega, tutto torna, e appunto una di queste cose è che meditando il Natale arrivi alla Pasqua, e meditando la Pasqua rifletti sull'incarnazione. Siamo a Getsemani. Questo momento così drammatico, così importante, così forte, che ha ispirato molte riflessioni, ma che dobbiamo prendere, questo vi chiedo, un po' come per il Natale, sì, fate coinvolgere l'emozione è una componente essenziale di quello che siamo, poi fate emergere l'intelligenza, poi fate emergere l'incrocio fra intelligenza ed emozione nella coscienza, nell'anima. La coscienza mi pare che abbia più una valenza morale, io chiamo anima, che è poi quello che ci interessa. Matteo, seguendo Marco, con grande perizia ha messo in scena, ha presentato i personaggi protagonisti del dramma, gli apostoli, Giuda, il Sinedrio, adesso inizia veramente il dramma, anche questa volta scandito da tre episodi. Il primo episodio riguarda, subito dopo la cena, la profezia che Gesù fa dello scandalo che sta per accadere. Leggiamo. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: questa notte per tutti voi sarà motivo di scandalo. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Pietro gli disse: se tutti si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò mai. Gli disse Gesù: in verità io ti dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. Pietro gli rispose: anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Lo stesso dissero tutti i discepoli. Beh, noi sappiamo come va a finire, però ogni tanto bisogna essere prudenti e star zitti, no? Dopo aver cantato l'inno, di cosa si tratta? Probabilmente Gesù canta i salmi del Pesach, dal 114 al 118. Interessante, ho letto questa cosa che mi ha molto colpito, non la sapevo anch'io, preparando la parola da condividere con voi imparo delle cose e gioisco. Non sapevo che quei salmi, sapevo che si cantavano quei salmi, ma che erano cantati solista tutti. Quindi probabilmente Gesù canta un versetto e tutti rispondono. Quindi quando andrete a rileggere, se vi capita in parrocchia o qualcuno di voi ha la buona abitudine di recitare un salmo al mattino prima di partire, ricordatevi, 114 e 118 è quello lungo, no, 118 è quello che si canta la domenica, celebrate il Signore perché è buono e eterna la sua misericordia, di questa è eterna. Pensate che quella sera lì al Getsemani Gesù l'ha cantato. Certo, chissà come gli astanti rispondevano con l'antifona alleluia, alleluia. Chissà cosa deve avere provato Gesù mentre cantava dal Salmo appunto 118 o 119, dipende dalla, o 117, dipende dalla numerazione. Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo, e Gesù stava per essere arrestato. Mi piace questo, mi commuove, perché penso a quante volte nella mia vita concreta, nelle scelte, nelle svolte, la parola ha illuminato quello che stavo vivendo. E qui notate, Gesù non ha ancora visto che la pietra scartata è diventata testata d'angolo. Gesù sta vedendo che la pietra è scartata, quindi ci vuole fiducia a credere questo. Anche in questi giorni in Calabria dicevo spesso una cosa di cui sono convinto: è vero, noi pensiamo abbastanza giustamente che la nostra vita funzioni bene, siamo felici se le cose vanno bene. In realtà la parola ci dice, la scrittura, la fede, la saggezza del percorso cristiano ci dice che il nostro modo di vedere le cose che fanno la felicità, non le cose. Poi certo, è meglio essere sani che malati, no? È meglio avere lo stipendio che ci permette di arrivare alla fine del mese che non avere l'ansia, d'accordo, non scherziamo su queste cose, ma non è sufficiente, non è la ragione. Certo, questo mi aiuta, mi interroga, perché guardate, da nord a sud, da est a ovest, è così in questo momento in Italia, c'è un gigantesco pianisteo, tutti si lamentano, tutti sono arrabbiati, peraltro non so se avete letto con un po' di raccapriccio esattamente la fotografia che ha fatto l'Istat 2 settimane fa, se vedete un popolo di scoraggiati, di piagnoni, ma io stesso vedo, voi avete visto come funziona un po' la mia vita, no? Io scrivo, poi quelli che commentano non può fregate meno, ve lo dico con affetto, poi però ad ogni tanto mi capita sott'occhio uno dei commenti, ma non mi ricordo quale post avevo scritto, eccetera, eccetera, e sotto, ma ti sei dimenticato le malattie, e noi cristiani su questo siamo magnifici, cioè, abbiamo pure un crocifisso e non abbiamo capito nulla del crocifisso, ma niente, zero. Gesù, ci lamentassimo, scenderebbe dalla croce, perché la croce ce la dà in testa a ciascuno. Il crocifisso è un passaggio, non è la fine. Mi chiedo a volte, lo dico per me, lo dico per mio figlio che insomma è un po' apparentemente in crisi di fede, se non ne frega niente, mi chiedo se un po' di responsabilità non ce l'abbiamo noi. Era un giovane che ama la vita, che esplode di bellezza, poi noi siamo bravi perché lo diciamo, no, ma la gioia della fede, Gesù è felice. Stiamo zitti e viviamo felicemente la nostra vita. Allora le persone diranno, perché sei felice? Allora è interessante, perché Gesù, che sta vivendo un momento di cacca, possiamo dirlo, sta per essere arrestato, i suoi non hanno capito una mazza, uno dei suoi collaboratori è appena andato a denunciarlo, lui stesso, come sentiremo, vive con grande fatica questa cosa, Gesù non è uno sprovveduto, non è un illuso, eppure canta il grande Allel, canta l'Alleluia, la pietra scartata dei costruttori è diventata testata d'angolo. Mentre si avviano verso il Getsemani, che ancora fa parte dell'area di Gerusalemme, perché dico questo? Perché la Pasqua bisognava consumarla entro le mura di Gerusalemme, entro la città santa. Il problema è che non ci stavano fisicamente, si parla di 300.000 persone. Allora il Sinedrio aveva stabilito che anche i dintorni, quindi Getsemani, dove siamo stati, e Getsemani faceva parte di questo spazio in cui stare, in questo luogo sacro. Mentre Gesù va verso il Getsemani, prepara i suoi. Non soltanto Giuda tradirà, questa cosa è uscita fuori, ma tutti tradiranno, tutti se ne andranno, cita Zaccaria 13 capitolo 7. Gesù sta per diventare pietra d'inciampo, e anche la prosopopea di Pietro non servirà a niente, non servirà a niente. Ma la cosa che a me piace far notare è che non è che Gesù fa l'offeso, come farei io, ecco, vedi, dopo tutto quello che io ho dato a queste persone. Io parlo molto chiaramente, sono stato qui da ieri, ho fatto un po' di preghiere, tutto, siamo in 50, ma se un giorno qui non c'è nessuno, ci sto ancora, la volta dopo non c'è nessuno, faccio altro, mi spiace. Ma la cosa che a me entusiasma di Gesù è che non fa come a volte facciamo noi, di caricare di sensi di colpa l'altro, facendogli credere che la causa della mia infelicità sei tu, perché non hai fatto quello che io avrei voluto. Ma ciccio, chiarisci un po' le idee. Gesù sta dicendo loro, guardate che tutti mi tradiranno, cioè tutti andranno via, ma lui dice, no, lo dice perché li ama, perché li vuole salvare, perché vuole paradossalmente dire, tranquilli, Ricordate, forse in Luca, devo andare a vedere, quando Pietro dice prego per te perché non venga meno la tua fede, perché la delusione, deludere, smettere di giocare, mina fortemente la nostra fede. Intendo dire, quando succede qualcosa in parrocchia, nel gruppo, nelle nostre relazioni, in famiglia, viviamo, adesso non stiamo parlando di stupidaggini, qualcosa di molto forte, che ci dice ma forse è meglio che molli, ma forse per un po' sospendo e tutto, va bene, ci sta, non vi sto dicendo facciamo gli stoici che va tutto bene, ma non è sufficiente per allontanarci dal Signore. Gesù stesso si preoccupa di prevenire i suoi dicendo guardate che se anche poi ve ne andate, pazienza, va bene lo stesso. Bellissimo questo. Gesù li responsabilizza, non sta dicendo noi, io cosa avrei fatto? Avrei evitato a loro di soffrire, vero o no? Gesù dice no, soffrite pure, ma state tranquilli che qualunque cosa succeda io resto qui. Gesù guarda avanti. Questa notte per tutti voi sarà motivo di scandalo, ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea. Gesù non sa se sarà risorto, ci crede, sì. Anch'io ci credo di risorgere, voi no? Sì. Credete alla vita eterna? Sì. Non so come sarà, ma ci credo. Io dico ormai, appunto, 55 anni, non è che adesso cambio, cioè ho scommesso, vediamo, no? Non è che tu hai sempre ti fatto la dea, non è vero, e poi a un certo punto va male e l'abbandoni. Fede è fede, fino all'ultimo. E da questo punto di vista è interessante, Gesù sta per vivere una tragedia, eppure guarda già avanti, parla di risurrezione di Galilea, si fida del Padre, sa che tutto sta per dirgli che non è così, che fa male affidarsi, ma si fida. La scena ora si sposta al Getsemani, ripeto, è emozionante, commovente vedere questo Gesù che sta per affrontare l'ora più buia e manda un segnale ai suoi per dire non spaventatevi, non spaventatevi. Il problema non è cadere, il problema è rialzarsi, andare avanti, il problema non è che hai fatto l'esatto contrario di tutto quello che hai detto di fare prima. A volte ci fa anche un po' di bene, soprattutto lo faranno i cattolici che siamo sempre poi i primi della classe, bene, evviva, una bella sberla sul muso, una bella benedizione, era l'ora che ti svegliassi. Quindi Gesù non sta evitando loro il fallimento, non sta dicendo loro preparatevi, sta per svelare loro che la loro fede è fragile, ma la sua è forte. La scena si sposta al Getsemani e alla preghiera di Gesù. Gat Shemanim è il luogo dove si raduna Gesù per pregare abitualmente. Leggiamo perché è talmente bella questa pagina. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani, Gat Shemanim, e presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo cominciò a provare tristezza e angoscia e disse loro «La mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo «Padre mio, se è possibile passi via da me questa calice, però non come voglio io ma come vuoi tu». Poi venne dai discepoli, li trovò addormentati e disse a Pietro «Così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto ma la carne è debole». Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo «Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà». Poi venne e li trovò di nuovo addormentati perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro «Dormite pure e riposatevi». Ecco, l'ora è vicina e il figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo, colui che mi tradisce è vicino. È l'ora più buia, Marco e Matteo ne parlano, quando mai affronteremo Luca vedremo che Luca ha una posizione completamente diversa. Nel momento in cui Gesù comincia a provare tristezza e angoscia, questa logica dell'incarnazione per cui Dio si fa uomo e non per finta, questa cosa che noi facciamo fatica poi alla fine a elaborare, che Dio, che Gesù è totalmente Dio e totalmente uomo. E qualcuno pensa, vabbè, ma tanto è Dio, quindi so come va a finire. No, non lo sa in quel momento. La conoscenza fa parte degli uomini, come dice bene il Catechismo della Chiesa Cattolica, riguardo le cose di Dio Gesù aveva conoscenza piena e diretta. Ma sapere quando muore mica è roba divina, roba umana. Quindi Gesù prova veramente tristezza e angoscia, si chiede se è necessario tutto questo, perché è lì, non è lì perché il Padre l'ha messo lì, è lì perché noi non abbiamo accolto. Questo non ce lo dice per farci sentire in colpa, ma ce lo dice per svegliarci. Matteo ricalca Marco, ma ne accentua le imprecisioni. Cosa ho detto? Cosa ho scritto? Vabbè. Per tre volte Gesù va e viene, ed è lui l'unico protagonista. È Gesù che arriva al potere, lui è il protagonista assoluto. Gesù non subisce la sua passione, come sembra emergere nei tratti un po' forti di Marco. Gesù asseconda la sua passione, non la fugge. Per chi è un po' esperto di scrittura che bazzica, si rende conto che c'è in controluce il sacrificio di Isacco, Genesi 22,5, dove i servi sono invitati a sedersi proprio qui, come Gesù dice ai suoi, dice sedetevi proprio qui, perché dove va lui è un posto in cui non lo possiamo seguire. Davanti al tema della sofferenza, della morte, del dono di sé, del sacrificio, non sei in compagnia, sei solo. Ma non è una solitudine brutta, è una solitudine essenziale, una nudità necessaria. Gesù vive una profonda angoscia, ma Matteo quasi l'attenua. Se Marco scrive ectambeisthai, che vuol dire disperazione, Matteo lo alleggerisce utilizzando lupeisthai, cioè non profonda angoscia ma tristezza. Gesù, diversamente che in Marco, non è impietrito, così diceva Marco, e chiede ai suoi probabilmente di pregare per lui. Quindi l'angoscia di Gesù, così lascia intendere Matteo, non è quella del dubbio, ma quella dell'obbedienza dolorosa. Gesù prega tre volte con insistenza, era il numero massimo di preghiere per ottenere una cosa, e non la ottiene. E non la ottiene. Certamente quel tre volte c'è un parallelo con le tentazioni nel deserto. Gesù è completamente rivolto al Padre, si fida di Lui, si affida. Ancora una volta Matteo invita la sua comunità a un atteggiamento di vigilanza per non cadere in tentazione. La terza scena ci mediteremo la volta prossima, che è quella dell'arresto, ma mi voglio fermare qui. Passiamo a una meditazione che è molto forte, vi dico già subito, perché è un po' scardina certe cose che crediamo di sapere, di credere, e mi permetto di dire con molta onestà un tipo di predicazione che a volte addirittura smentisce tutto quello che abbiamo letto. Perché Gesù è morto? Per la nostra salvezza, cioè? Per la nostra salvezza. Ok, quindi perché è morto? Perché è dovuto morire? La croce è necessaria, oh Santa Croce, Gesù ha amato la sua croce, ma che cavolo stiamo dicendo? Gesù non ha amato la sua croce, Gesù non ha voluto la sua croce, Gesù non ha chiesto la sua croce, Gesù ha chiesto per tre volte di non salire in croce al Padre. È chiaro questo, smettiamola di esaltare la croce. 14 settembre, esaltazione della Santa Croce, non va esaltata la croce, va esaltato l'amore. Allora, su questo dobbiamo probabilmente rivedere tutta una serie di cose. Perché Gesù muore? Ve lo siete chiesti? Muore perché tutto quello che ha fatto nei precedenti 3 anni non è servito o non è bastato. La domanda è molto esplicita e diretta. Ma se il popolo di Israele avesse riconosciuto in lui il Messia, se gli fosse andato dietro, se l'umanità attraverso il popolo di Israele avrebbe riconosciuto il vero volto di Dio che Gesù annuncia, Gesù sarebbe morto in croce? Ma certo che no. E perché? Non è necessaria la croce, si è resa necessaria come ultima scelta, ultima ratio. Ok? Questo tema verrà approfondito, sapete che prima scrive Marco, poi Matteo e Luca, infatti si notano le differenze non sono solo questioni di sensibilità, ma probabilmente sono anche risposte a domande che nel frattempo erano assorte all'interno della comunità. In questo caso, per esempio, Matteo, per evitare di accentuare l'aspetto drammatico sanguinolento, attenua proprio gli aggettivi per descrivere lo stato di Gesù, come abbiamo sentito, interessante. E la preoccupazione di Gesù, avete sentito anche qui, tenerissima, è che i suoi non si addormentino. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. È interessante in Luca in particolare, come vedremo, il tema del sonno dei discepoli. Il sonno dell'anima. Qualcuno di voi dirà: Paolo, che esagerato, io corro come un matto giorno e notte, mi alzo al mattino, appunto. Il modo migliore che in questo momento il nostro tempo ha di anestetizzare le nostre anime, per cui non hai più il tempo di occuparti di chi si occupa di te, non hai più il tempo di occuparti di chi decide per te, per esempio, non hai più il tempo di chiederti se il fatto che noi adesso andiamo tutti a spendere un sacco di soldi per prendere cose che non ci servono a niente e che poi regaliamo per mettere in un cassetto non ci serviranno a niente, ha senso oppure no? Adesso non sto facendo il Che Guevara della situazione, ma... Cioè, ma che cacchio, ma che vita di merda stiamo vivendo? Ma chi ce l'ha chiesta? Ma chi ce l'ha imposta? Ve la fai semplice, vero, la faccio semplice, chiedo scusa, devo lavorare, vi ho appena detto prima, anch'io mangio tutti i giorni, mi arrivano le bollette, Luciano poverino mi manda le tasse da pagare ogni volta che arriva, dico aspetta un attimo, ovvio, giusto, ci tengo, ci mancherebbe, mio figlio studia a scuola, io usufruisco del servizio sanitario nazionale, sono una delle voci di spesa maggiori, tre trapianti, 8 operazioni agli occhi, capite, in America sarei già costato una mezza milionata di dollari, quindi bene, evviva, lode al Signore, pago volentieri i tasse, ok, tutto bene, tutto ok, va bene? Attenti al sonno dell'anima e lasciamo perdere questo, pensate al sonno personale, emotivo, perché noi è come se avessimo preso una strada e non usciamo più da lì, eh? Ci sono tutti gli svincoli e noi continuiamo dritti. A Torre Bodone riflettevo, mi hanno chiesto di riflettere sulla pagina di Eliseo e di Elia. Il che fai qui Elia? Che Dio dice a Elia che arriva al monte di Dio l'Oreb. Che fai qui? Io stamattina mi sono svegliato e ho detto: che fai qui Paolino? Che fai? Che fate qui voi oggi? Siete venuti a salutare della gente che pensate di vedere? Bene, bravi, mi fa piacere questo, non diventiamo solo il club vacanze della terza età e va bene. Volevate ascoltare una parola, benissimo, va tutto bene, ma noi dobbiamo continuamente piantare i piedi, perché se non siamo noi che ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo, chi lo sta facendo al posto nostro? E Gesù dice: svegliatevi, svegliatevi per non cadere in tentazione. Noi abbiamo banalizzata sta cosa, no? La tentazione, pensiamo, non voglio, spero. I cattolici sono ossessi dal sesso, sì. No? Ossessionati, grazie. Ossessi un po'. Ossessionati dal sesso. Quindi la tentazione è quella. Ragazzi, l'ho citato più volte, ma leggete un po' ad ogni tanto. In Giappone, vi ho dato questo, l'80% dei ragazzi fra i 15 e i 30 anni afferma di non avere nessun interesse per la vita sessuale. Ai nostri tempi si guardava il catalogo di Postal Market per vedere le caviglie, capito? Cioè oggi i ragazzi vanno su YouPorn a 12 anni, che gli frega? Se maggiorenne sì. E vedono della sana pornografia che fa malissimo alla sessualità. Questo lo dicono i pornoattori, Leggete l'intervista di mio zio Rocco, cosa dice? Che vieta ai suoi figli di fare i pornoattori. Fammi capire, Ciccio. Gli voglio bene, una bella persona, immagine. Però capite che c'è qualche fusibile che salta. Leggevo un articolo interessantissimo, inquietantissimo, di una sessuologa seria che diceva i problemi dei nostri ragazzi venuti su YouPorn, che poi pensano che quella sia la relazione. Quella è finzione, quella è porno attore, avrà un senso la parola attore o no? Solo che poi si vede quello, no? Come quando tu vedi appunto il film d'azione che tutti sparano a tutti e pensi che la vita sia quella. Però lasciate perdere queste semplificazioni. La tentazione più grande che noi abbiamo è la tentazione di sempre, quella che abbiamo ascoltato domenica scorsa nella prima lettura. Adamo, dove sei? La donna che tu mi hai messo accanto, cioè quindi la colpa per questi due deficienti, e la colpa è di Dio alla fine, no? Cazzo, lo sapevi, no? È il serpente, tutta la colpa di qualcun altro. Per mettersi al posto di Dio, la conoscenza dell'albero del bene e del male, chissà che prima o poi, magari facciamo un ritiro su questo, vediamo, devo ancora decidere il tema di luglio. Però voi leggete quelle pagine, sono da brividi, sono pagine scritte 2400 anni fa in maniera definitiva da un popolo, sapete che il vocabolario ebraico non ha più di 1000 termini, non sono i greci, con tutto affetto, eppure quelle pagine Genesi 1 e 2 è sbalorditiva, potete mangiare tutto, dice Dio, eccetto quella roba lì. Perché quella no? Perché quella è la conoscenza del bene e del male, cioè che tu a quel punto hai finito già il tuo percorso, pigli la scorciatoia, sei come Dio. Guardate che la Bibbia, come altre intuizioni religiose, dice che l'obiettivo della nostra vita è la divinizzazione di noi stessi, cioè essere simili a Dio, perché noi ce la scintilla. Bellissimo questo. Certo che se tu pigli la scorciatoia ti eviti il percorso, ma è esattamente il percorso che ti permette di fiorire. Quindi Adamo ed Eva dicono, lì c'è la scorciatoia. Insomma, la tentazione è questa. La tentazione, amico Giuda, fratello nel Signore, è che tu avevi in mente che finalmente Gesù arrivasse a Gerusalemme, finalmente fosse ricevuto da Sinedrio, finalmente avrebbe manifestato che lui veramente... E manco si incontrano, allora organizza lui l'incontro, idiota. È come se forzasse, obbligasse Gesù a manifestarsi, si mette al posto di Dio. Amico Pietro, fratello nel Signore, il tuo albero della conoscenza del bene e del male, l'abbiamo letto. Se anche gli altri ti tradissero, io no. In Giovanni, guarda, quando arriviamo a Giovanni non credo che finiremo mai, sarà un sicomoro ogni frase, finiamo nel 2143. Giovanni, durante l'ultima cena, Pietro dice: darò la mia vita per te. Pietro dice a Gesù: darò la mia vita per te. È diventato lui il salvatore. Pietro, ma sei scemo? È diventato lui Dio, il Salvatore. Un bel gesto di generosità, darò la mia vita per te. Pietro, sono io che sto dando la mia vita per te. Vedete? Non cadere in tentazione. E si cade in tentazione quando c'è il sonno. Noi facciamo questa roba qui una volta al mese, che ne fatica a me e a voi, non per fare i fighi. Torniamo sempre alle radici, per favore. Sempre alle radici, io voglio questo per me e per voi. Vi siete alzati stamattina, potevate andare a fare shopping, eccetera, eccetera, eccetera. Siete venuti qua, insomma, c'è un bello, avete pure speso dei soldi, la benzina, tutto, insomma, cioè, tutto Cuba, alla fine. Ma tutto questo per stare svegli, per stare svegli. E come vedremo, che il Signore ci mandi un gallo ad ogni tanto a svegliarci, un gallo a tenerci svegli, perché altrimenti la nostra vita piano piano si abitua, si appiattisce, scivola nel vittimismo, nell'abitudine, nulla. Attenzione, non sto dicendo siate sempre così, però state vigilanti, vegliatevi, lo dice Gesù, non lo dico io. Paolino, veglia, svegliati, stai attento, cosa desideri veramente quando sei qui? Cosa vuoi in questo momento, in quest'anno, in questo Natale? Dov'è l'obiettivo della tua vita? Ah no, ma sai, dopo una certa età uno si adatta. Male, male. Il percorso è ancora lungo, né? L'eternità non è che finisce dopo l'età. Allora, la bellezza di questa pagina, l'emozione di questo Gesù che sta per morire e si occupa di me. Questo è amare. Cioè, tutti capaci ad amare per ricevere in contraccambio, o no? Questa è una riflessione che sto facendo, non ne vengo fuori. L'amore è il vertice del dono, è il vertice dell'egoismo. L'amore esige, pensate se la persona adesso, non siamo tutti giovani, no, non siamo tanto giovani, ce lo diciamo, no? Non è un'offesa, ok? Però fate memoria di quando eravate innamorati persi. Il vostro amore, il vostro amato, la vostra amata dice ti amo e voi rispondete grazie. No. Ti amo anch'io, vorrei anch'io ti amo. Se, care donne presenti, il vostro partner vi dice idem, preoccupatevi. Idem è la risposta sbagliata. Idem, idem. L'amore chiede, ecco, Gesù è talmente libero, l'uomo compiuto. Leggevo un articolo di la recensione di un libro che adesso comprerò, solo che io ho sempre troppi libri, di Vittorino Andreoli sulla figura di Gesù, lui psicoterapeuta, e lui conclude, come molti dicono, io non credo che Gesù sia Dio, però certo è stato un uomo talmente, talmente grande, talmente in alto, che posso dire che è divino il suo modo di amare. L'Anna Wolf negli anni 70, psicoterapeuta, scriveva Gesù la mascolinità esemplare. Ricordatelo durante il mio caso di beatificazione, che è l'unica ragione per cui io faccio tutto questo. Sì. For you, love you, love you. Ti love, Roberto, ti love. Mi fate perdere il filo, Anna Wolf. Gesù in quel momento, invece di dire ma ecco, ma starmi, avete lasciato tutti, non dormi neanche, dormi invece di starmi. No, non dice non siete stati capaci di vegliare con me e io mi sento offeso. Non avete vegliato come sto facendo io, per non cadere in tentazione. Gesù è preoccupato per loro, non per sé. Per tre volte chiede questo. Ora, fatemi vedere l'ora.
12:10.
Ora, per me è fondamentale che voi capiate da un punto di vista di teologia questa cosa qua. Prendetemi per diritto, perché questo è un crinale per cui diventiamo tutti eretici o tutti cattolici. Va bene? Gesù prova una grande tristezza e angoscia. Perché? Perché ha fallito la sua missione? Un po' sì. Un po' sì. Perché i suoi amici non ci sono più, proprio più fedeli? Un po' sì. Nessuno ha capito una cippa di niente. Un po' sì. Ma l'angoscia di Gesù, secondo me, questa mi sono confrontato più volte, ho anche scritto diversi libri su questo, è una teoria, ma la sento vera. Perché mi ci metto? È che quello che sta facendo sia tutto inutile. 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 Luca scrive nelle tentazioni, che leggeremo spero un altro anno, Luca scrive questa cosa molto interessante, dice che dopo le tentazioni nel deserto, no, che sono riassunto, avevamo già meditato, non è che è arrivato lì il demonio, è una specie di riassunto della tentazione che dobbiamo affrontare noi, la scelta, il discernimento, dice se ne andò per tornare al momento opportuno il diavolo, se ne andò per tornare al momento opportuno, eccolo. demonio arriva quando siamo deboli, né? Mica quando gli va tutto bene, è troppo facile, se no. E che cosa gli avrà detto il demonio per farlo mollare? Cosa vai a farti ammazzare? Stanno dormendo, uno sta tornando con i soldati del tempio per arrestarti. L'uomo è insalvabile. L'ultima tentazione di Cristo, cito apposta il libro, poi è diventato un bel film di Scorsese, di questo autore greco di cui non riesco mai a pronunciare il nome perché è lunghissimo, Balalalopoulos. L'ultima tentazione di Cristo è un'intuizione bellissima, non so se l'avete visto, un film molto forte, in cui Gesù incrocia, a un certo punto appare il padre e dice: bene, adesso basta, no? Hai dimostrato la tua fedeltà, scende dalla croce, guarisce, si sposa con Maria Maddalena, fanno figli, una vita normale, è geniale. L'ultima tentazione di Cristo è la normalità. E bello, bel romanzo, ma è molto peggio. L'ultima tentazione di Cristo è l'inutilità del sacrificio che sta facendo. Quanti crocifissi ci sono in quei 30 anni in cui Gesù è vissuto? Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Migliaia, decine di migliaia. Pensate all'assedio, leggete Giuseppe Flavio, l'assedio di Gerusalemme, 70-72 d.C. Gerusalemme viene stretta d'assedio, viene spugnata per fame. E dice, magari un po' enfatizzando, che il Monte degli Ulivi era diventato spoglio perché tutti gli alberi erano stati tagliati per far croci, per crocifiggere tutti gli abitanti di Gerusalemme. Parliamo di decine di migliaia di persone solo lì. E la crocifissione era questa tortura inventata dai parti che poi i romani avevano copiato ben bene. Si appendeva uno o con le corde o con i chiodi e lo si lasciava morire, non si moriva subito, ci volevano giorni. Giorni ci volevano, e a volte, dice sempre Giuseppe Flavio, c'erano i casi di persone rimaste in croce 2-3 giorni, venivano schiodate e sopravvivevano. Faceva paura, insomma, non è gradevole. Sapete di tutti questi decine di migliaia, centinaia di migliaia di crocifissi, di quanti di questi conosciamo il nome? Nessuno, perché appositamente era una talmente talmente infamante che i familiari non andavano neanche a chiedere il corpo. Gesù, lo vedremo durante il processo, avrebbe potuto benissimo essere lapidato, parliamoci fuori dai denti, lo ius gladi era riservato al procuratore, quindi non potevano condannare a morte nessuno, sì, ma quante volte abbiamo visto scene di lapidazione, si chiudeva un occhio, una rissa. Il Sinedrio vuole che Gesù sia appeso perché nessun ebreo avrebbe considerato profeta uno morto in croce. Quindi, chiudiamo il cerchio, la tentazione di Gesù non è per una sofferenza fisica e morale e spirituale, peraltro limitata nel tempo e destinata a finire, su questo insisto, io conosco gente che ha sofferto molto di più di Gesù e non ha salvato nessuno. Sia chiara sta roba, basta con questi stereotipi. Poi è una morte del cavolo morire in croce, ma non è spaventato per questo, ma che questo non serva a niente. Gesù rischia di finire nel novero delle centinaia di migliaia di persone morte crocifisse di cui non sappiamo niente, il per sempre dimenticato. Magari in un impeto di generosità, forse vediamo un bambino che cade nel canale, ci tuffiamo per salvarlo, poi lui si salva, noi moriamo, ci dedicano alla scuola media, va bene. Ma chi di noi, dice San Paolo, si mette a salvare qualcuno che lo ha condannato? Io credo che sia lì la grandezza. Noi siamo salvi per il grande amore, non per il grande dolore. Con tutta pace per Mel Gibson e La Passione, per carità, film un po' eccessivo ma interessante, io l'ho trovato un po' troppo splatter, però l'idea è buona, ha una bella figura quella di Gesù nel Mel Gibson, cioè molto bella, però certo, come fai a rappresentare l'amore? Perciò meditare la passione ci spalanca la conversione, perché noi ci siamo lì e vegliamo per quanto possiamo, Signore, vegliamo, ci siamo, cioè il tuo amore, questo vorrei dire, abbiamo lì dietro il crocifisso, questo Gesù che abbraccia, questo Gesù osteso, questo Gesù libero e liberante, questo che a me fa soffrire nel vedere che quel gesto molto spesso è stato venduto per suscitare sensi di colpa. Io, meno male che i bambini dimenticano, ho avuto la suorina che diceva se fai questa roba qua fai soffrire Gesù, ma io non voglio mica far soffrire Gesù, peraltro Gesù che è deficiente, cioè noi siamo peccatori fino alla fine, quindi proprio te la sei andata a cercare. Vedete che queste cose basta sottoporle alla ragione e dire no, ma non può essere così, e infatti non è così. La responsabilità della morte in croce di Gesù non sono i miei peccati. Certo, se davanti a questo amore io dico no grazie, che peccato, questo sì, però non è che con i sensi di colpa noi convertiamo la gente, ma che stupidaggine è questa? Con i sensi di colpa noi non facciamo un bel niente, anche con i vostri figli, né? E tra voi coppia, occhio, se mi amassi dovresti. Gesù non fa niente del genere, è libero, nudo, osteso, donato, innalzato. Questo è Gesù. Perciò la meditazione di questa pagina ci dice wow, wow. Sì, basta. Concludo un po' debordato, ma leggo. Leggo un autore del XX secolo, Kurtz. Che idiota. Non dire di sì.
No,
hai fatto così. Silenzio.
Tanto c'è la suona.
No, qui dobbiamo un po' cambiare, Brosini, qui dobbiamo un po' rinnovare. No, dai, bene, bene. No, l'ultimo sì, ho letto, ho detto, beh, in effetti, se la sintesi ve la leggo. Gesù inizia a pregare e prova sbalordimento, è atterrito, impietrito, sconcertato. I verbi usati da Marco, qui commentavo Marco, fanno notare i biblisti, descrivono il massimo dell'intensità possibile, un'angoscia estrema, uno stupore assoluto, verbi che in Marco troviamo in altre due occasioni, e di sbalordimento il sentimento delle donne davanti al sepolcro vuoto, e sbalordimento ciò che provano le folle davanti alla guarigione dell'indemoniato. Gesù è atterrito, scosso, sconvolto. La preghiera gli fa prendere coscienza dell'abisso che ha di fronte. Non sempre la preghiera porta con sé la pace, a volte scombussola la vita. Non per questo Gesù però smette di pregare. Cosa teme il Signore? Il dolore fisico, forte, terribile, atroce, ma pur sempre limitato nel tempo. Cosa teme? Di cosa ha paura? Del senso di fallimento che lo assale per avere sbagliato strategia nell'annuncio del regno? No, Gesù ha paura dell'inutilità del suo sacrificio. Perché mai la sua morte dovrebbe cambiare le cose, la storia? Chi se ne accorgerà? Gli apostoli si stanno dimostrando ben al di sotto delle legittime aspettative, la folla gli ha girato le spalle, i capi dei sacerdoti sadducei lo considerano un pericolo, i farisei un arrogante, la più grande paura di Gesù, l'ultima tentazione di Cristo è la prospettiva dell'inutilità di quello che sta facendo. Migliaia di uomini sono morti crocifissi a Gerusalemme sotto l'impero romano, di quanti di loro conosciamo il nome? Nessuno. Il grande rischio che Dio sta correndo è la dimenticanza, finire nell'oblio assoluto, divenire una delle tante vittime del gioco politico del potere lungo la storia, un numero statistico. In quel momento, in quel preciso momento, Gesù sa che la sua opera sta per essere annientata e che può per sempre essere dimenticata. Perché Gesù vuole andare allora fino in fondo? Perché la croce? Che senso ha? Altro è dire, altro è morire. Altro è predicare, altro è morire. Altro è essere buoni quando tutti applaudono e ti cercano, altro perdonare appeso ad una croce. La croce è la suprema manifestazione dell'amore di Dio agli uomini. Fino a questo punto siamo amati. La croce mostra la serietà dell'amore di Dio per noi. Capirà l'umanità, capirà che Dio si consegna alla volontà degli uomini, visto che gli uomini non vogliono consegnarsi alla volontà di Dio. L'angoscia di Gesù si fonda sulla consapevolezza che il suo sacrificio potrebbe essere inutile. È un rischio, il più terribile. La sua anima è triste fino alla morte, fino a morirne, da morirne. A chi fra noi non è successo di vivere un momento di tenebra, di scoraggiamento, di depressione che ci fa morire pur essendo vivi, di sperimentare un fallimento affettivo, una malattia, una delusione, una crisi economica e di non farcela? Questa immagine di Gesù che confida ai suoi una tristezza mortale mi impressiona. Anche Dio ha sperimentato l'angoscia, ma questa angoscia non lo ha fermato, non lo ha schiantato, lo ha portato a superare il suo desiderio di fuga, di andare fino in fondo. Gesù soffre per obbedienza, non gli passa neanche in mente di non obbedire. Siamo soli davanti al dolore estremo, ma Dio non è un analgesico, è presente e vicino, solidale, si fa prossimo, resta con noi e veglia. Quanto incoraggia avere accanto nei momenti di dolore un amico. Il dolore resta, ma la solitudine si attenua. A Gesù è negata anche quest'ultima debole consolazione. Allora certo, Natale vuol dire anche già questo, vedere questo, vedere oltre, quindi fare tutto questo in una logica di amore. Ecco, vedete come la meditazione della passione, apparentemente fuori tempo, in realtà ci aiuta ad affrontare con molta bellezza e verità questo Natale, come un dono d'amore. Fatevi regali, Dio si è fatto dono. Accendete le lucine, perché Egli è la luce, e fate il presepe, così come a Greccio ci siamo stati, ci ricorderemo che è inutile andare a fare le crociate per liberare Betlemme, perché Betlemme è qui. E fate anche l'albero di Natale, che è un simbolo nordico dei boschi sacri, e poi ci appendete le palline che richiamano l'Eucarestia, perché i cristiani sono bravissimi nel battezzare quello che viene prima, con buona pace per quelli che vedono il demonio in Halloween e altre cagate del genere. Perché il cristianesimo è questo, è il rispetto di ciò che l'umano ha e trasfigurazione, ma soprattutto davvero ritagliatevi un quarto d'ora in cui essere sveglie, vigilare e dire al Signore: se vuoi, io sono qui, facciamo un buon Natale io e te, ok? Buon Natale davvero a tutti ragazzi, grazie.